Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine, tredicesima puntata.
Luca accoglieva gli echi di quei discorsi al circolo. Raccoglieva i piccoli fatti di cronaca che venivano offerti all'attenzione generale e davano l'avvio a un diluvio interminabile di chiacchiere. Sotto Natale, a Calena cadde la prima neve. Per le strade male illuminate, i fiocchi volteggiavano visibilmente solo nell'alone delle lampade fioche. Nevicò 3 giorni e 3 notti e Calena ascoltò il suo silenzio. Le voci si spensero. I passi non fecero più rumore. Non arrivava un'automobile. Non si udiva il trepestio di un cavallo. Al quarto giorno Calena rimase senza posta, senza giornali. C'era stato, al passo delle calogne, un accumulo di neve e i treni non passavano. Per 48 ore, al circolo delle professioni, si sperò che succedesse l'avvenimento atteso. Il mondo fuori di Calena si muoveva, agiva, ribolliva, mentre Calena non ne sapeva nulla. Poteva determinarsi in quelle 48 ore la congiunzione fatale di elementi per cui, svegliandosi una mattina, tutti gli abitanti di Calena avrebbero saputo che qualcosa di grande era successo. Furono giornate febbrili, ma la mattina seguente soffiò la tramontana e tornò il sole. La neve divenne di cristallo. Qualche giorno dopo arrivarono i giornali e i signori di Calena seppero che era finito l'anno 1921 e incominciava il 1922. Ai primi di gennaio arrivò a Calena Pietro De Santis. Era un trovatello che una decina di anni prima aveva ammazzato con una sassata un compagno ed era stato chiuso in un riformatorio. Ne era uscito per andare al fronte. Ricomparve a Calena vestito con vistosa eleganza, con una testa di morto in argento appuntata sul soprabito. Non aveva parenti prossimi ed era sceso all'albergo delle Mainarde, l'unico di Calena. Ma dopo qualche giorno ricevette la visita di Giancarlo Pistalli. Lo si vide entrare in casa Iannaccone. Fece delle soste al Gran Caffè. Dopo una settimana comparve di pomeriggio nella sala da biliardo del Circolo delle Professioni e delle Arti. Parlava della vita che conduceva in una città del nord, delle sue relazioni con gente ricchissima. Ogni tanto tirava fuori da un portafoglio di cuoio delle fotografie fatte insieme con dei personaggi celebri. Ce n'era una nella quale Pietro De Santis appariva con la testa bendata per una ferita riportata durante la difesa eroica di una fabbrica che i rossi volevano occupare. In quella fotografia, accanto al ferito, c'era la figura di un personaggio semicalvo, vestito di nero, dall'aspetto grave e corrucciato. Di questo personaggio Pietro De Santis parlava con grande reverenza. De Santis era un giovane tarchiato, di collo corto, dal viso ossuto, con zigomi prominenti. Aveva bocca larga e sottile che si apriva su d'una chiostra di denti minuti.
«Qui si fanno troppe chiacchiere e pochi fatti», diceva. «Lassù si parla poco e si menano le mani. In pochi anni tutto tornerà in perfetto ordine».
«Tu sei un violento», disse d'un tratto don Benedetto Ciampitti. «Detesto i violenti».
«Ma è una violenza sacra», replicò il biondo Giancarlo Pistalli. «È la violenza per restaurare l'ordine».
Dopo l'apparizione di Pietro De Santis, quasi tutte le domeniche c'era riunione in piazza. Un giorno che il discorso di Giancarlo Pistalli era stato più ardente del solito, un gruppo di studenti di liceo si era diretto cantandogli inni fascisti verso Terra Vecchia e aveva tentato di invadere la società operaia. C'erano nell'interno una ventina di persone sedute ai tavoli che ascoltavano Pasquale Ficetra che stava leggendo un giornale. Udito lo schiamazzo dei ragazzi e avendone compreso la natura, uscirono all'aperto brandendo le sedie minacciosamente. Dalle finestre del vicolo qualche secchio di acqua si rovesciò sul branchetto tumultuante e i ragazzi si dispersero. Luca assisteva qualche volta alle riunioni che avvenivano davanti alla cattedrale nelle domeniche chiare e di sole, affacciato al balcone di casa Iannaccone. In quel periodo Luca vide alcune volte Laura. Arrivava chiusa in una pelliccia bionda, morbida, inguantata, col collo chiuso in una sciarpa di lontra. Del suo corpo non si vedeva che il viso di rosa e magnolia, illuminato dai grandi occhi innocenti. Appena arrivata, si toglieva la sciarpa, sbottonava il mantello, faceva due o tre saltelli per scuotere la neve delle soprascarpe e diceva, rivolta a Luca, «C'è il notaio?»
«È di là, signora. Vado ad avvertirlo».
Non appena Luca metteva la testa nello studio del suo principale per annunziare la signora Cannavale, il vecchio si alzava dalla sua scrivania e le andava incontro con le mani tese.
«Ma potevo venire io da voi? Perché incomodarvi con questo freddo?»
«Sono così rare le occasioni per uscire a Calena». Le visite di Laura erano sempre molto lunghe. Quando la signora era andata via, il notaio chiamava Luca e gli dava un lungo elenco di numeri, di mappe catastali e di date per la ricerca nell'archivio di antichi atti notarili. Luca andava a fare le sue ricerche e poi per lunghi giorni aveva da copiare. Si trattava di carte che riguardavano tutta la proprietà di Enrico Cannavale.
«Ci voleva un po' d'ordine in quel ginepraio», diceva il vecchio Iannaccone. «Non poteva capitare una fortuna maggiore alla capra del diavolo».
Luca era forse il solo che in quei primi mesi di matrimonio aveva visto Laura Cannavale. Laura usciva quasi unicamente per quelle visite al notaio. Era partita due volte per Napoli, rimanendo assente 15 giorni alla volta. I contadini di Pietrafolca e di Morutri l'avevano vista qualche volta passare a cavallo sulle sue terre con un tempo d'inferno. Era seguita da un forestiero che cavalcava un muletto, scendeva ogni tanto, tirava fuori dalla tasca interna della giacca un rotolo di carta e prendeva degli appunti. Quelle sue gite avevano allarmato i contadini di Morutri e di Pietrafolca, che supponevano che l'avvocato Cannavale volesse vendere la tenuta.
«Vendere», diceva don Settimio.
«E chi la compra? È tutta coperta di ipoteche. E poi c'è la causa pendente per gli usi civici dei comuni di Morutri e di Pietrafolca. Non ci riuscirà la capra del diavolo a fare un sacco di quattrini e a filarsela. Le terre del Sacramento non si toccano».
I primi 2 mesi di matrimonio erano stati spesi in gran parte per sistemare nella nuova residenza il presidente, la cognata e la tribù dei ragazzi. Rare volte la mensa riuniva tutta la famiglia, con evidente fastidio di Enrico, il quale guardava con ostile meraviglia tutti quei visi per lui estranei e che non gli sarebbero mai diventati veramente familiari. Enrico aveva accettato prima delle nozze di buon animo la proposta fattagli da Laura, senza intuire esattamente quali fastidi e limitazioni la convivenza comportasse. Laura viveva accanto a lui, conservando la sua indipendenza. Il loro rapporto sentimentale era senza storia interiore. Lei sapeva di essersi inserita abilmente in una attrazione sensuale che l'età, la noia, la disponibilità sentimentale avevano creato in Enrico. Laura tentava di ridestare in lui le vecchie ambizioni, di indurlo a portare a termine qualcuno dei tanti progetti che l'avevano acceso d'entusiasmo negli anni passati. Ma la debolezza intrinseca dell'uomo si faceva di giorno in giorno più evidente. Subito dopo le nozze si era dichiarato d'accordo con Laura per fare una ricognizione delle terre di sua proprietà. Le aveva indicato perfino alcuni cassetti della libreria contenenti antiche carte. Laura si era messa a scartabellare nel mucchio, rapida, attenta, selezionando con un intuito esatto le carte inutili da quelle indispensabili. Di tanto in tanto trovava pacchi di lettere femminili, alcune aperte, altre chiuse. Laura ne aveva letta qualcuna, qualche altra l'aveva solamente scorsa. Ne aveva aperta una suggellata e vi aveva trovato una sequela di insulti da trivio, indirizzati 15 anni prima a suo marito da una ignota marica incontrata a Sirmione. La donna affermava di avergli scritto 10 lettere rimaste senza risposta, di essere incinta di 4 mesi e di aspettare un figlio certamente concepito nei suoi incontri con l'avvocato Cannavale. Minacciava lo scandalo, si riprometteva di presentarsi a Calena con il bambino e gridare in pubblica piazza il trattamento che le aveva inflitto uno dei più ricchi signori della provincia. Laura trovò in seguito un telegramma a firma marica, posteriore di qualche mese, che diceva laconicamente: «Ricevuto. Ti attendo con immutabile passione». Quello che più sorprendeva Laura era il modo indifferente col quale suo marito le aveva offerto la documentazione del suo passato. Era una mancanza di pudore che la noia, l'apatia non giustificavano pienamente. Forse, a distanza di qualche mese dalle nozze, già il suo rapporto con Enrico si avviava alla sorte di quei numerosi amori nati casualmente, vissuti torbidamente e archiviati per stanchezza. Laura aveva sentito parlare, prima di sposarsi, dei rapporti che Enrico avrebbe avuto con Clelia. Aveva ritenuto che si trattasse di una delle tante dicerie che contribuivano in un ambiente come Calena a fabbricare la leggenda della capra del diavolo. Durante il breve periodo di fidanzamento e nei primi mesi di matrimonio, il contegno riservato, ossequioso, in apparenza sereno di Clelia parevano averle dato la conferma che i suoi rapporti amorosi con Enrico fossero un frutto della fantasia dei concittadini. Ma la lettura di quella corrispondenza, la prova di quella lunga frenesia erotica di suo marito, le fecero ritenere dapprima possibile, poi certo, il legame tra Enrico e Clelia. Dopo qualche mese, Laura incominciò a sentire Calena. Si rese conto, sia pure oscuramente, della sua antica, mortuaria saggezza. Era una scienza sepolta nelle pietre. A Calena era accaduto tutto senza modificare nulla. Incominciò ad aver paura di quella atmosfera. Il cielo, così breve, i crepuscoli che entravano silenziosamente nelle tenebre delle lunghe notti d'inverno, l'almanaccare furioso degli uomini che si arrampicavano sulle frasi con una destrezza da funamboli, le davano un'inquietudine che s'andava di giorno in giorno aggravando. Temeva che quel suo primo impeto di fattività, quel tentativo di uscire dall'inerzia, potesse spegnersi, come era accaduto per tutti. Il suo primo proposito di ridare ordine alle faccende economiche del marito si andava imponendo come un compito a cui attendere con tutta l'energia possibile. Occorreva andar via da Calena, dopo aver rimesso in sesto quel grande patrimonio. Ma occorreva farlo prima che Enrico ne provocasse l'estrema rovina. Era necessario andarsene, ma decorosamente, tendere tutte le energie per questo scopo, mettere da parte per il momento il groviglio di problemi e di sentimenti nei quali viveva provvisoriamente la sua strana famiglia. Clelia ormai pareva tornata all'antica serenità. Disperata nei giorni in cui Enrico andava maturando la decisione di sposare Laura, si era rassegnata all'accaduto, come se il fatto entrasse ormai come elemento necessario nella sua vita. Clelia si tratteneva a pregare in cappella per ore, abbandonandosi ai suoi contraddittori pensieri. Sperava ormai di spegnere nella sua anima ogni residuo di rammarico. Tendeva, senza rendersene conto, alla condizione intima della vedova che non si auguri di riaprire il ciclo sentimentale che la morte ha suggellato. Una mattina, guardandosi nello specchio, si trovò la prima ciocca di capelli bianchi. La sollevò e vide che alla prima fioritura sarebbe rapidamente seguita una messe abbondante. Si pettinò in modo da mettere in mostra quel primo segno di decadenza. Discorreva raramente con Enrico e supponeva che i suoi rapporti con la giovane moglie fossero eccellenti. Ma un giorno, all'improvviso, dopo mesi di calma nei quali le era parso che Enrico avesse acquistato lo stesso tono di voce pacato e discreto della moglie, udì delle urla, uno sbattere di usci furibondo, seguito da un tetro silenzio. Esitando, con l'anima in gola, Clelia si diresse verso l'appartamento dei coniugi, ma non udì più nulla. L'appartamentino di Laura era chiuso e dall'interno non veniva alcun rumore. Quello di Enrico era semiaperto e si poteva sentire un rumore di passi, un tramestio di seggiole smosse, di armadi aperti. Clelia non riusciva a capire che cosa stesse succedendo, ma dopo qualche attimo, prima che facesse in tempo a ritirarsi, vide apparire Enrico nel quadro della porta. Viso acceso, testa bassa e tesa come d'un toro che si prepari a battere furiosamente un invisibile ostacolo. Enrico la vide. Si arrestò un momento, poi riprese a camminare, facendo con la mano un incomprensibile gesto che poteva essere di disperazione e di minaccia insieme. La casa rimase per qualche ora silenziosa. Enrico era uscito. Laura rimaneva chiusa in camera e nessuno avrebbe osato, senza essere chiamato, di picchiare al suo uscio. Nella camera dei ragazzi ci fu a un tratto il pianto stizzoso di Masino. Il bambino uscì dalla stanza frignando e stropicciandosi gli occhi. Sua madre gli corse dietro per tentare di trattenerlo. Diceva: «Che gli hanno fatto, cuore di mamma sua? Che gli hanno fatto?» Ma il bimbo si sottrasse all'abbraccio, tempestando di pugni il petto della madre. Riuscì a liberarsi e si mise a correre attraverso il corridoio verso l'appartamento della zia. Clelia lo seguì fino alla biblioteca. Il bambino, arrivato all'uscio dell'appartamento, picchiò due colpi con i piedi. L'uscio si schiuse e il bambino entrò. Più tardi Clelia udì dall'interno il riso di Laura e quello del bimbo. Verso sera Enrico rientrò più eccitato che mai. Non appena fu giunto alla sommità della scala, dalla piazzetta antistante al palazzo Cannavale si udì un vociare confuso e grida di evviva. Clelia accorse, andò a una finestra, la dischiuse per guardare. Alle incerte luci delle lampade vide un gruppo di operai che urlavano e battevano le mani. All'improvviso, dal vicolo delle cese che sboccava sulla piazzetta, vide affacciarsi un gruppo di giovani in camicia nera che fecero piovere sull'assembramento una gragnuola di sassi. Il gruppo di operai ebbe un attimo di perplessità, poi si divise. Ripararono nei vani delle porte, ma dal vicolo delle sponte, che era a sud della piazza, partirono altri sassi e altre grida. Dal vano di un portone uscì Pasquale Ficetra zoppicando. aveva in mano un trincetto. Disse: «Sono quattro mocciosi, figli di puttana, venite con me. Se non usciamo da quella parte, ci fregano». E incominciò ad arrancare per la salita verso il vicolo delle Cese, seguito dai compagni che avevano messo mano al coltello. I ragazzi, quando li videro avanzare decisi, incuranti delle sassate, si misero a correre verso il centro della città. Il tumulto si era appena calmato quando arrivò Barberi.
«Non temo nessuno. Non mi fanno paura. Non mi fa paura questa banda di cretini e di violenti».
«Non ti capiscono. Non possono capirti», rispose Barberi con accento di intensa sincerità. «Il mondo è fatto di bestie, Barberi. Ero stato alla società operaia a parlare della libertà dell'individuo. Ho detto: ogni uomo è un dio che comincia. Chiunque si azzarda a negare questa intrinseca divinità dell'uomo vuole instaurare una tirannide. Si divinizzano alcuni uomini o un uomo solo, sottraendo una parte di dignità ai propri simili. Da questa sottrazione nascono tutte le idolatrie». Pareva che avessero capito, ma poi si è alzato uno e ha detto che era il momento di organizzarsi per la lotta. Si arrestò un momento e poi aggiunse con irruenza: «Capisci? Vogliono organizzarsi. In fondo non aspirano che a diventare manipolo, truppa». «Succedono delle cose», disse timidamente Barberi, «delle cose tragiche. Ci sono dei morti ogni tanto per le strade. Non qui, naturalmente, ma anche qui c'è la fame. L'inverno è duro. Io ho dato ordine di non riscuotere le pigioni di Terra Vecchia». «Certo, l'ho sempre pensato, tu fai quello che puoi, ma può bastare questo? Immagina una società progredita che bandisca il verbo dell'eguaglianza e della libertà, ma non si preoccupi degli individui da rendere uguali. Una unione egualitaria di bruti non potrà creare che una società brutale». Enrico parlava e camminava rapido, concitato, agitando le braccia. Barberi, piccolo, squallido, seduto sull'orlo d'una poltrona, si tormentava con le magre dita i baffi grigi. Ma mentre il suo amico continuava a eruttare un fiume di parole, si alzò in piedi di scatto e disse: «Vento, vento, nuvole. Tu proponi il volo a chi ti chiede di insegnargli a camminare. Tutto il mondo è pieno di nuvole e di vento». Aveva preso a furia il cappello e si preparava ad andarsene, continuando tra sé un confuso, veemente discorso. Enrico si era arrestato di netto e lo guardava con dolorosa sorpresa. Quando fu arrivato all'uscio, gli disse: «Così? Anche tu te ne vai?» Barberi fu colpito da quell'anche. Si fermò, esitante, poi fece mezzo giro sulla vita. Enrico aveva gli occhi lucenti di lacrime. Barberi gli si avvicinò, preso da un impulso di tenerezza, e gli disse, mettendogli le mani sulle spalle:
«Tu hai potuto credere?
Tu eri venuto forse per farti dare un anticipo sulle lezioni di Gianfilippo?»
«Già», fece Barberi. «Anzi, per dire meglio, quelle no. Ho avuto anticipi per un trimestre dalla signora Laura. Piuttosto un piccolo prestito».
«Ma sicuro», fece Enrico e si frugò nervosamente nelle tasche. Non ricordava di aver lasciato gli ultimi quattrini alla società operaia per il fondo disoccupati. Si alzò a furia, entrò nell'altra stanza. Barberi lo udì aprire e chiudere nervosamente dei cassetti, degli sportelli. Venne fuori dopo qualche minuto e disse con una specie di dolorosa allegria: «Non ci crederai, ma non ho una lira. Non ho una lira. Felice Protto è stato licenziato. I tre guardiani delle masserie del Frassino sono stati licenziati. Tutti
tutto dovrà essere inventariato, analizzato, potato, e io non posso darti nulla. È la prima volta, ma più tardi credo di poter fare qualche cosa. Ti manderò Elettra. Aveva parlato lento, ironico, riprese con fulminea collera. Tirannia femminile, mio caro, tirannia del buon senso, l'intollerabile tirannia del buon senso. Camminava per la stanza gesticolando, indirizzandosi ora a un invisibile uditorio, ora al professor Barberi che si era rimesso a sedere e cercava invano il pretesto plausibile per andarsene. Non dovevo andare più alla società operaia, capisci? Perché è pericoloso. E io indietreggio di fronte ai pericoli? Poteva accadere una tragedia stasera, disse Barberi lentamente. Ho capito, l'avevo capito da un pezzo. C'è una congiura contro di me, ma sapranno presto chi sono io. Si arrestò su questa parola e tacque per qualche minuto. Poi si mise a sedere di fronte a Barberi. Era diventato improvvisamente pallido e aveva un leggero affanno. All'improvviso, come se il discorso fosse il risultato di un'intensa riflessione, disse: tu mi hai detto le stesse cose che mi hanno fatto litigare con Laura. Tu sei d'accordo con lei. Barberi tentò di replicare, balbettando qualche parola, ma Enrico aggiunse furente: nessuno si salva. Siete tutti vili. Si alzò di scatto, si diresse verso la sua stanza, vi entrò, rinchiuse fragorosamente l'uscio.
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.